Va bene, la sera scorsa abbiamo iniziato a vedere gli otto patti biblici. Allora, il patto abramitico è il punto numero 4, cioè il quarto patto degli otto patti di cui stiamo parlando. Il patto abramitico è un patto di promessa, di ricchezza e pace. Questo fu il patto che Dio stipulò con Abramo, attraverso il quale divenne sempre più chiaro il modello di procedere di Dio. Le sue intenzioni di grazia, di misericordia, di bontà, di amore erano riversate nella sua creatura, cioè nell'uomo. Ecco perché Dio iniziò a fare questi patti primordiali con l'umanità, perché non se ne sarebbe mai allontanato. Quindi la meraviglia di questo patto, cioè del patto abramitico, sta nel fatto che secondo voi è un patto condizionale o incondizionale? Incondizionato. È un patto incondizionato, cioè dipende, questo patto dipende unicamente dal potere sovrano di Dio. Alcune persone dicono: Dio è sovrano, fa quello che vuole. Ni, lo sappiamo che è sovrano, lo sappiamo che può fare quello che vuole, ma Dio è legato da un patto e quei patti che ha fatto non li trasgredisce. Se ha fatto un patto con noi, con te, di amore, di misericordia, di protezione e di cura, non se ne allontanerà mai. Non sarà mai possibile per Dio sciogliere quel patto. In altre occasioni, invece, abbiamo visto che ci sono patti condizionati o condizionali. Quindi questo è un patto incondizionato, dipende esclusivamente dal potere divino, della sovranità divina. È detto che questo patto che Dio giurò per se stesso, addirittura si impegnò con se stesso, non potendo giurare per nessuno, lui giurò per se stesso e giurò onore, dignità per la sua persona, sulla sua persona, attraverso la sua persona. Giurò onore e dignità attraverso la sua persona. Si tratta di un patto immutabile. Genesi 12:1. Il Signore disse ad Abramo: vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e vai nel paese dove io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò, ti renderò grande il tuo nome, tu sarai una fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Così Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui. Abramo a quel tempo aveva 75 anni quando partì da Caran. Il patto che Dio fece con Abramo fu un patto di giustificazione per fede. Abramo fu giustificato per fede. Sappiamo la storia di Abramo com'è, non andiamo a vederla, ma lo sappiamo. Abramo fu giustificato per fede, ma questo non esonerò Abramo in assoluto di fare che cosa? Di fare offerte al Signore secondo il processo o la metodologia che lui aveva iniziato fin dalla prima volta che l'uomo dovette fare questo. Genesi capitolo 15, versetto 9. Dio chiese ad Abramo di portare un'offerta. Vi ricordate? Dice: io ti benedirò, io lo farò. Io ti darò. E dice: come posso sapere questo? Da come posso avere un segno? Sì, portami. Cioè, in altre parole, Dio non era il Dio egoista, il Dio sovrano che voleva sovrastare l'umanità e dire: io sono Dio, mi devi fare, mi devi onorare, devi obbedire. No, lui stava ripetendo ad Abramo quello che era il processo cerimoniale per avere qualcosa da lui, ossia un patto di sangue. Portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Abramo obbedì e Dio gli diede rivelazione di quello che sarebbe accaduto. Ora, quella fu un'occasione in cui Dio tagliò nuovamente un patto di sangue con l'uomo, in questo caso nei panni di Abramo. Genesi 15, versetto 17-18. Ora come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, Ecco una fornace fumante e una torcia di fuoco passare, questo è fuoco vero però, non era figurativo, passare in mezzo agli animali divisi. Vi ricordate? Patto come viene fatto? Animale va diviso, squartato, aperto, fatto versato il sangue. E lui passa in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese dal torrente d'Egitto al grande fiume, al fiume Eufrate. Quindi l'ultimo altare che poi Abramo fece, quale fu? Quello di suo figlio Isacco, perché aveva ormai concepito Abramo la metodologia, aveva concepito, se la chiamiamo così, e magari è anche brutto chiamarla metodologia, però era un cerimoniale, era una legge perpetua finché non fosse arrivato l'agnello di Dio senza macchia né difetto e lo fece una volta per tutte, poi lo vedremo in seguito, ma questo era il metodo e tutti dovevano andare in quella direzione. Non c'era, Abramo non poteva portargli oro, argento. Abramo era diventato ricchissimo, aveva proprietà, aveva terre, aveva gran numero di animali, gran numero di servi e serve, era diventato molto ricco. Poteva portargli un mucchio di danaro, non so, di monete, un mucchio d'oro, un mucchio d'argento, una montagna. Dio non voleva quello, voleva che tutto sarebbe stato fatto secondo la prassi. E siccome Abramo concepì tutto questo, lo ricevette come rivelazione, fino addirittura andare sul monte a sacrificare suo figlio. Lui avrebbe, sapete che abbiamo sempre visto Abramo, anche nelle immagini, Abramo col coltello che metteva il coltello sulla pancia del figlio, lo avrebbe squartato, cari. Capito? Questo era il metodo. Lui avrebbe fatto esattamente il sacrificio di come era la prassi. Lui avrebbe preso suo figlio Isacco, lo avrebbe ucciso, l'avrebbe squartato in metà, lo avrebbe aperto, ne avrebbe versato il sangue. Cioè, voi pensate che storia? Ma neanche Steven Spielberg ci arriverebbe a pensarla una roba del genere. Cioè, Hannibal si sarebbe inorridito di una roba del genere. Capito? E perché Abramo aveva in mente esattamente il processo cerimoniale per arrivare a Dio. Meno male che il Signore lo fermò, perché aveva capito male in quel caso. Abramo non doveva sacrificare il figlio, doveva soltanto offrirglielo. Noi, i nostri figli non vanno sacrificati, mi raccomando, vanno offerti al Signore, vanno messi nelle sue mani d'amore, di gioia, di pace, di benedizione. Ecco che l'ultimo altare che Abramo fece fu proprio quello di Isacco. Perché? Perché lui aveva fiducia nel suo Dio, aveva capito che attraverso quello era il cerimoniale per essere accettato dal Signore, tanto che Geova Jaira, il Signore provvede. Quando Dio fermò Abramo, si voltò e vide una giovenca incastrata con le corna dei cespugli, e lì venne fatto il sacrificio di quell'animale. E Isacco disse: è andata questa volta. Se fosse stato un pesarese, avrebbe detto: l'ho sfangata. Bene, il quinto patto è il patto mosaico o mosaitico. Vi do anche le due referenze: mosaico o mosaitico. La prima grande liberazione fu tremenda, ma fu anche una tremenda anticipazione a tutta l'umanità che avrebbe conosciuto da quel tempo una liberazione totalitaria, perché nei secoli dopo sarebbe arrivato il liberatore in assoluto. Mosè era uno della forma del liberatore, ma Mosè non era il liberatore è Gesù Cristo. Quindi è stata una tremenda anticipazione che l'umanità avrebbe conosciuto fino a quel tempo, cioè l'agnello di Dio sarebbe poi entrato in scena con la sua vita. Quindi per 430 anni il popolo di Israele fu schiavo dell'Egitto. I figli di Abramo erano assoldati alle dipendenze degli egiziani. La maggior parte di quel tempo il popolo di Dio fu schiavo, fu dolorante, soffriva, viveva in povertà, viveva in paura, perché poi gli egiziani facevano loro delle angherie. I loro neonati, attenzione, vi do dei dati importanti, anche qui sembra che ai nostri giorni succedano le cose. Il punto è che la malvagità dell'uomo ha sempre causato dolore all'umanità. Non c'è una nazione o un tempo dove è stato buono. Vi ricordate Lamech all'inizio dei tempi, proprio Genesi, i primi capitoli, disse alle sue mogli, e disse: ho ucciso un uomo perché mi ha causato ferita. Quindi la malvagità, l'odio, il rancore, la violenza c'è sempre stata. Pensate, gli egiziani strappavano di mano dalle braccia delle mamme i loro figli e li uccidevano crudelmente, li offrivano alle loro divinità. Anche loro facevano patti di sangue con i figli degli altri, ovviamente. Non avevano animali, o non prendevano animali, non che non ne avevano. E quindi erano degli oppressori. Dio aveva sentito il loro grido, aveva ascoltato la loro richiesta di aiuto. E che cosa è successo? Si ricordò del patto che fece con Abramo. Qualcuno dice: caspiterina, in anticipo, 430 anni? Chissà come mai, ve la state facendo questa domanda? Non vi posso rispondere perché sarà una serie di insegnamenti che andremo a fare a tutti quanti. E poi capirete il perché. Ma questo non è motivo di discussione adesso. Quindi il grido è Dio si ricordò del patto che fece con Abramo. In Genesi, al capitolo 15, versetto 16, dice: alla quarta generazione torneranno qui. Ecco, per tutti questi anni c'era una promessa, c'era una benedizione, c'era stato fatto un patto con Abramo prima, l'abbiamo visto, il patto abramitico. Esodo 20, capitolo 20, versetto 1. Allora Dio pronunciò queste parole: io sono il Signore, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul Sinai, sul monte Sinai, gli diede le tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Il patto che Dio fece, che stipulò con Mosè, fu un patto per la radunanza di tutto il popolo di Israele. Quindi durante i 40 anni che avrebbero passato nel deserto avrebbero dovuto attenersi a quei 10 comandamenti che Dio aveva dato a Mosè in ascolto del popolo, liberandolo, facendo un patto con Mosè. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire bene questi 10 comandamenti a cosa davvero servivano. Il patto che Dio ha dato, che fece, fu formato dalla legge, ossia da ordinamenti, da diversi ordinamenti, e dovevano essere rappresentati dal Signore stesso e alla nazione ebraica. Dio presentò alla nazione ebraica questi patti. La nazione ebraica avrebbe dovuto prendere questi patti, farli suoi e rappresentare attraverso questi patti al mondo intero, mondo conosciuto di quel tempo, la gloria di Dio. Sappiamo che purtroppo non è andata proprio bene il tutto, però vediamo insieme. Vi sono 10 patti. Li dividiamo in due categorie di 5. I primi 5 sono per l'uomo. Sono 5 patti o 5 comandamenti che sono stati fatti per l'uomo, cioè concernono la vita sociale, i rapporti interpersonali dell'intero popolo. Capite? Quindi i primi 5 patti o i primi 5 comandamenti sono stati creati per l'uomo, vita sociale, rapporti interpersonali, mentre invece gli altri 5 comandamenti concernono Dio, ossia cerimoniale religioso. Il patto mosaico è un patto condizionale, non è incondizionato o incondizionale? È un patto condizionale. Appare subito chiaramente in Deuteronomio 28 le dichiarazioni che poi hanno preceduto una coniugazione, il se. In Deuteronomio 28, uno dei passaggi, uno dei tanti, non lo prendiamo tutto, ma dice: se tu obbedisci diligentemente, se darai ascolto, se farai questo, se farai l'altro, allora sarai benedetto. Ma se non obbedisci, sarai maledetto. Attraverso questo piano, il Signore voleva insegnare, questo è il versetto, il valore dell'obbedienza. Dio è fedele, ma si riserva sempre in assoluto il potere di operare secondo il suo beneplacito, secondo la sua gloria. Quindi questo era un patto condizionale. Dice: io ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Questi sono i 10 comandamenti. 5 sono per la vita sociale, per le relazioni interpersonali tra uomo e uomo, e dovete rispettarli. 5 sono per la vita cerimoniale con me, e dovete rispettarli. Io mi impegnerò con voi, mi impegno a proteggervi, ad aiutarvi. Ricordiamo che il patto mosaico o mosaitico, come abbiamo detto, è un patto di liberazione. Io mi impegno a liberarti, dice il Signore, l'ho fatto. Però attenzione, se tu non obbedisci, io non ti maledico, perché Dio non manda la maledizione e la benedizione. In cielo non c'è tenebra e luce, non c'è benedizione e maledizione, non c'è giustizia e ingiustizia. In cielo c'è la giustizia, la benedizione e la luce, non c'è tenebra. Quindi quando, ripetiamo nuovamente, quando parliamo che Dio dice io ti manderò, non è io ti manderò, non è un verbo causativo, ma è un verbo permissivo, cioè io permetterò. Ma una traslazione dalla lingua ebraica è ancora maggiormente più chiara, dice: tu, se non obbedisci, se non fai questo, se non fai l'altro, tu darai la possibilità alla vita di esserti contro, alle circostanze avverse di esserti contro, ai nemici di esserti contro. È la stessa cosa che Dio, che Gesù, scusate, ha ripetuto anche nel Nuovo Testamento. È la stessa cosa che Paolo ripete anche nel Nuovo Testamento, nelle sue lettere, quando spiega dicendo: non fate spazio al diavolo, non dategli posto, non dategli occasione di avere un varco di entrata, un varco d'ingresso. Quindi Dio non maledice nessuno. Dio non manda la morte, non manda la maledizione, non manda la malattia, non manda i problemi, ma piuttosto siamo o noi che ce li creiamo, e la maggior parte delle volte è abbastanza verosimile, oppure è il diavolo. Quindi se è il diavolo che ci crea queste situazioni, 2 calci e va, nel nome del Signore Gesù Cristo, l'agnello di Dio senza macchia né difetto, il sangue lo ha vinto. Se siamo noi, dobbiamo migliorare la nostra obbedienza, dobbiamo rivedere quello. Ma Dio non fa del male alle nostre vite. Quindi dice: se tu fai questo, io porterò avanti il mio programma per la tua vita. E poi c'è il patto palestinese, il 6° patto. Il patto palestinese riguarda il possesso finale del territorio che Dio diede al popolo, al suo popolo, che Dio aveva dato. Lo ripeto, il patto palestinese, che è il 6° patto, riguarda il possesso finale del territorio destinato al popolo di Dio. Questo patto è incondizionato, guarda caso. Lo ha stabilito, lo ha deciso. Ci sono cose che Dio può decidere, e lo ha deciso. E benché ovviamente sicuro del fatto che il popolo avrebbe fatto dei guai, gli avrebbe provocato comunque dei guai, non avrebbe obbedito, lui manterrà questo patto. Il popolo di Dio rientrerà comunque un tempo nei confini nel quale Dio ha stabilito, cioè nella classica terra promessa, cioè gli darà esattamente quello. Non andiamo a parlare di situazioni storiche in questo momento, perché non abbiamo né il tempo né il momento, ma ripeto, quando Dio ha dato quest'ordine, ha detto: benché tu mi tradirai, benché tu mi disobbedirai, benché tu farai le cose sbagliate e darai permesso ai nemici di entrare, farai cose fuori dalla normalità, io manterrò il mio patto, io ti riporterò nei confini, ti ridarò la terra che io ho stabilito. E questo è un grande amore. Il patto incondizionato è un patto di una certa realizzazione. E tuttavia, nonostante gli elementi condizionali o condizionati, lui manterrà il suo patto per la generazione del popolo di Israele. Deuteronomio 30, versetto dall'1 al 10, non lo leggiamo tutto ovviamente, ma il versetto 3, vi do soltanto la referenza, Deuteronomio 30 dall'1 al 10, il versetto 3 dice: il Signore il tuo Dio farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli fra i quali il Signore il tuo Dio ti avrà disperso. Ora, ci sono, noi siamo a pro di Israele, ma attenzione, noi non siamo israeliani, non siamo noi siamo del popolo di Dio non fisico, siamo del popolo di Dio spirituale. Quindi, d'accordo, ben venga che Dio abbia dato delle promesse, delle benedizioni al suo popolo, ma questo riguarda lui. Riguarda proprio il popolo di Israele e non c'entriamo niente noi. Molti confondono le cose, mettono tutto insieme in un calderone. Avete presente cos'è la ratatouille? Sacco di roba dentro, un bel mischione di roba. Non è così. Ci sono promesse che appartengono esclusivamente al popolo di Israele e maledizioni che appartengono esclusivamente a loro, non a noi. Ok, bisogna essere chiari su questo. Molte persone oggi stanno passando dal cristianesimo all'ebraicismo. È sbagliato, è confondere le acque. Dio non sta dicendo questo. Quindi noi possiamo prendere questo tipo di cose che Dio diede al suo popolo e traslarle nella nostra vita, nella nostra era, nella nostra età, nella nostra nazione, nel nostro spazio-tempo di vita, attraverso le benedizioni. Dio ti riporterà nei confini. Quali confini? Hai un confine te? Io e te abbiamo una terra particolare? No. Ma c'è una terra promessa. Quale? È dentro di noi. È la benedizione, è la pace, è la gioia. Non abbiamo una terra fisica, mentre invece il popolo di Israele ha una terra fisica che deve prendere. Quelle sono le sue promesse. Noi amiamo, stimiamo il popolo di Dio, ci mancherebbe altro. Ma attenzione, non è che quello è serie A, noi siamo serie B. Non è che sono i figli numero uno, noi siamo i figli numero due. Non è così, in assoluto, siamo figli, punto. Perché da qualche parte, quando Dio dice: io non ho gradito nessun sacrificio, ma ti ho riservato cosa? Un corpo. E ha creato Gesù attraverso la natura umana, cioè ha preso Maria, l'ha ingravidata per mezzo dello Spirito Santo, è venuto fuori Gesù Cristo. E dove è venuto fuori? Nella nazione di Israele. Perché è venuto fuori lì? Ma per un motivo semplicissimo, perché se nasceva in Finlandia non sarebbe mai morto. Lo mettevano in una sauna, bello tranquillo, a posto così. Forse gli davano anche qualcosa in mano da fumare, perché... No, non sto scherzando. I finlandesi avrebbero ucciso Gesù, ma neanche per sogno, ma non esiste proprio. Allora dice: beh, dove lo mandiamo? Se lo mandava in Spagna, io ho lavorato in Andalusia, la vera Spagna. E l'Andalusia, che poi è l'Andalusia, è il sud-sud della Spagna. Attraversi c'è il Portogallo, tanto che io abitavo a Huelva e andavo a lavorare a Villa Real de Sant'Antonio, che è in Portogallo. Partivo alle 9 per andare al lavoro in ufficio e arrivavo alle 9 e dicevo: caspita, l'orologio mi è andato. E invece c'è un'ora di differenza. Quello che ho notato è che gli spagnoli, soprattutto nella vera Spagna, perché se vai a Barcellona e Milano con le palme, ovviamente, se vai a Madrid è tanto uguale, non è che cambia, ma se vuoi vedere la vera Spagna, io ti consiglio un giorno di andare nel sud della Spagna, allora vedi la vera Spagna. Io ricordo che andavo a fare la colazione alle 8 del mattino e già dalle 6 e mezza, dalle 7 e mezza c'erano i gitani, perché lì è la civiltà è quella, i gitani con le chitarre in mano. E attenzione, fino alle 3-4 del mattino era fiesta, sempre fiesta. Mio zio era italiano e aveva un'azienda italiana, aveva prodotti della prima infanzia. Io ero lì per aiutare mio zio affinché i suoi soci non gli ciulassero i soldi. Scusate il termine, ma non è una parolaccia, da noi in Milano è rubare, eh? Comunque, ero lì per assicurarmi che i soci non truffassero mio zio, era quello il mio obiettivo, il mio scopo, insomma, o perlomeno lo scopo di mio zio. E ogni anno fanno una festa che si chiama El Rosio, che è il rosario, e ogni anno fanno questa festa per un mese. Tutte le persone dei posti vanno in questo mega campo, sono più di 1 milione, con le carovane di una volta, si vestono con i vestiti di una volta, del 600, del 700, si ubriacano a gogo, mangiano grigliate da tutte le parti, fanno figli a gogo, non si sa con chi, e se nascono le figlie, la chiamano Maria in onore alla Madonna, ovviamente. Per dire questo, perché mio zio dice: guarda, di dire alle persone che lavorano con noi in ufficio, alle segretarie, a tutti quelli che, di non permettersi di andare al rosio, perché io li licenzio, e digli che sono serio, metti un cartello sulla porta. Mi ha dato l'istruzione, ha detto: chi andrà al rosio lunedì che non troviamo le persone viene licenziato. Io vado a casa, passiamo il weekend, il lunedì mattina vado in ufficio e vedo la porta chiusa, non c'erano le luci accese e c'era un cartello sopra il mio con scritto: noi siamo andati al rosio, se vuoi licenziarci, licenziaci pure, non è un problema. Mio zio era nero completamente. Ma per dire che cosa? Che gli spagnoli fanno sempre festa, è una fiesta continua. Immaginati se Gesù avesse dovuto andare là, ma ucciso, ma vale, avrebbe messo un sombrero in testa e tutti quanti avrebbero detto: ma sì, dai, dici un po' di cose, però non l'avrebbero ucciso. Quindi da qualche parte doveva andare, e doveva atterrare dove Dio aveva la consapevolezza, la certezza che lo avrebbero preso, lo avrebbero messo in croce e l'avrebbero ucciso. Quindi ecco perché andò lì. Perché stiamo dicendo questo? Adesso ho fatto un po' di giri, giusto per anche non appesantire la serata, ma perché ho detto questo? Perché ci sono promesse che sono per il popolo di Israele e promesse che sono per noi. Ci sono cose che hanno a che fare con loro. In questo caso, questa terra specifica di cui stiamo parlando non ha nulla a che fare con noi, ha a che fare con la loro struttura geopolitica e demografica e quant'altro. Noi invece, la nostra terra promessa ha a che fare con le promesse di Dio interne, dentro di noi. Ci sono promesse che sono state fatte al popolo di Israele in qualità di territori fisici, e promesse che invece sono state fatte a noi, ovviamente al mondo cristiano, a tutti i figli che gli danno la propria vita, diventando da creature passano a diventare figli e ricevono le promesse di Dio. Quindi niente assolutamente contro il popolo di Israele e niente contro il popolo di Dio, ma attenzione, quando viene chiamato il popolo di Dio non sta facendo una differenza, cioè è un'interpretazione, è un'espressione sbagliata, perché tutto il mondo cristiano è il popolo di Dio. Quella è la terra dove Dio è nato e da qualche parte doveva nascere, o in un modo o nell'altro. E ripeto, se nasceva in un altro luogo, se nasceva a Rio gli facevano fare anche loro il carnevale, se nasceva in Andalusia ballavano con lui tutti i giorni, se in Svezia facevano stare nelle saune, non lo ammazzavano, insomma. È dovuto andare dove era sicuro che lo avrebbero scannato. Ecco, l'agnello di Dio è stato portato in quella direzione. Va bene. Quindi stiamo parlando a questo punto della sesta promessa, cioè il sesto patto, che è il patto palestinese. È la precisa promessa fatta ad Abramo e ripetuta ovviamente nel corso dell'Antico Testamento, dell'Antico Patto. non impedì al popolo, in quel caso al popolo di Israele, di conoscere la cattività, ossia la deportazione in Babilonia. Non impedì la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. Non impedì l'opera dei romani a causa della sua infedeltà. È vero, aveva dei territori ben precisi, aveva delle promesse, aveva un patto, ed era un patto fatto da Dio ed era incondizionato. Ma questo purtroppo non impedì, a causa della sua insolenza, del popolo di Israele, a causa della sua insolenza, della sua disobbedienza, di attraversare le situazioni più difficili. Che cosa prevede il patto palestinese? 1. Prevede la dispersione, ossia, avete mai sentito parlare di diaspora? La diaspora non è nient'altro che il ritorno del popolo di Israele nella propria terra. C'è un sacco di gente in tutto il mondo, gli ebrei sono dappertutto, da ogni parte del mondo. Io lavoravo, quando lavoravo in Inghilterra, il capo del ristorante, il padrone della catena di tutti i ristoranti che io lavoravo lì in Inghilterra, era un ebreo. Gli ebrei sono sempre dappertutto, insomma, anche molto facoltosi. Quindi molti ebrei dappertutto in tutto il mondo stanno ritornando nella stessa patria, nella loro stessa patria. Perché? Per la diaspora, cioè sono stati dispersi un tempo, adesso ritornano. Sono stati dispersi per la loro disobbedienza, adesso stanno sentendo il richiamo della loro terra. Io faccio fatica a capire, faccio fatica davvero a capire come mai alcuni cristiani vogliono trasferirsi in Israele perché sentono il richiamo della terra. E c'è qualcosa che non funziona. Se dovessi sentire il richiamo della terra, dovrei andare in Svizzera, a Zurigo. Lì, sono nato lì, non ho capito. Oh no, Danilo, tu pure, andiamo insieme. Se tu dovessi sentire il richiamo della tua terra, non so, sarà da qualche parte in Italia o in Europa. Perché dobbiamo andare in Israele? Perché le persone si confondono. C'è un cristianesimo mistico e noi parlando di patti, noi siamo parte del nuovo patto, che dice cose migliori del vecchio. Siamo stati liberati da tradizioni, da metodologie, da sistemi, e siamo stati portati in una dimensione diversa. Perché dobbiamo tornare indietro? A me ogni tanto mi hanno detto: ma tu le erbe amare le mangi? No, perché non mi piacciono. Il pane azimo no? No, perché senza sale non lo voglio. Mi piace il sale. Perché devo mangiare le erbe amare e il pane azimo? Non ho capito. È come qualcuno che un giorno mi incontrò e dice: ah, ho capito chi siete, quelli che fanno quelle messe particolari. Ma voi fate anche canti gregoriani, vero? Ho detto, guarda, giusto per tempistica siamo nel 21esimo secolo, i canti gregoriani venivano fatti nel 16esimo, un po' di tempo è passato, facciamo altra roba. Ma no, ma voi dovete fare i canti gregoriani, perché è la struttura del protestantesimo, nasce, insomma, dovete fare i canti gregoriani. È giusto che, allora, se io devo fare i canti del XVI secolo, mi dovrei pure vestire come il XVI secolo, e dovrei mangiare come il XVI secolo, e dovrei parlare come il XVI secolo. Ma siccome siamo nel XXI e c'è una tanta differenza, io faccio quello che sono oggi e non quello che stavo, che potevano pensare di farmi fare ieri. Ecco che il vero cristiano non è quello che né si fa ebreo né mangia il pane azimo. Sì, è bello, è caratteristico, per noi è folcloristico, è folklore, ma non c'entriamo niente. Io non vado in Israele perché non sento la chiamata nella terra, perché la mia terra non è quella. La mia terra è la pace del Dio vivente nel mio cuore, all'interno della mia vita. Quindi c'è una numero X di persone che si sta confondendo e sta tornando, anche loro, pur non essendo ebrei, stanno tornando lì. Ma qualcuno dice, ma nelle origini anche tu sei un ebreo. Ma io non so le mie origini che cosa caspita siano. So una cosa, che da Dio sono nato, da Dio, in Dio vivo e per Dio continuo a operare. Quello lo so. Quindi, capite, la diaspora, la dispersione del popolo di Israele che fu a motivo della loro infedeltà, della loro disobbedienza e quant'altro, sta tornando adesso a riprendere la posizione del popolo di Israele per le promesse che furono fatte a quel popolo, che non sono le nostre. Quindi, cosa comprende? Ravvedimento. Sempre stiamo parlando del patto palestinese, comprende il ravvedimento, comprende il ricongiungimento, ossia questa diaspora, il ritorno nella loro patria, ravvedimento, ricongiungimento, ripristino del territorio fisico, la conversione spirituale del popolo, perché, attenzione, qui lo dico e qui lo confermo, il popolo di Israele ha bisogno di convertirsi, perché non è chiamato il popolo, non deve essere chiamato il popolo di Dio, deve essere chiamato il popolo dove Dio è nato, dove Gesù Cristo è nato, ma non è il popolo di Dio, per il semplice fatto che, ripeto, il popolo di Dio sono tutti coloro che hanno dato la propria vita al Signore Gesù Cristo. Perché deve convertirsi? Perché è tanto uguale al popolo spagnolo, quello italiano, quello belga, quello russo, quello ucraino, quello del Sudafrica, quello americano, quello del Congo. Uguale. Le persone devono convertirsi, non hanno una cosa diversa. Il ravvedimento, quindi, comprende il patto palestinese, devono ravvedersi, il ricongiungimento, la ristorazione il ripristino del territorio, la conversione del popolo, la prosperità, perché Dio vuole farli prosperare, e la certa e sicura sistemazione del popolo di Israele in una terra senza più alcun timore che qualcuno gliela porti via. Ma ripeto, queste sono cose loro, non sono cose nostre. È molto interessante questo, è molto importante gestirlo proprio a livello dottrinale, a livello biblico. Quindi, tutto questo ci mostra che la presenza attuale di Israele nei luoghi dei territori antichi non è casuale, perché c'è storia di mezzo. È il preludio di quello che sarà il rientro finale di tutto il popolo. E poi Gesù manifesterà la sua gloria quando verrà, eccetera. Perché comunque vuole salvare Israele, vuole salvare... Dicono che Israele è l'orologio del mondo. Ci credo. Ma non è che se salvo Israele, a posto tutti, chi se ne frega del resto. No, vuol dire che arriverà il tempo, il momento, e non si sa quando, dove le nazioni conosceranno tutte il Signore, chi accetterà, chi non accetterà, noi non sappiamo, sapete... Quando tornerà il Signore, quando non tornerà, ma magari passeranno centinaia di millenni di anni, che ne sappiamo? Quale sarà la generazione? Non lo so. La nostra sicuramente finirà, tanto per iniziare. La nostra finirà e poi andremo dove andremo. Si chiamerà cielo? Si chiamerà paradiso? Non lo so, so che si starà benissimo. E vogliamo andare là. Alla luce, alla gioia, al caldo, alla benedizione. Dovunque sarà, sarà straordinario. Noi andiamo in quella direzione lì. E poi invece c'è proprio questa situazione dove ci sarà la manifestazione, un giorno ci sarà l'orologio che arriverà in una certa dimensione, ora X, dove Israele scatterà, tac, la lancetta e Dio tornerà con la sua potenza, con la sua presenza e quant'altro, come sappiamo. Quindi, settimo patto, il patto davitico. Il patto davidico. Il patto davidico è un patto anch'esso incondizionato e riguarda la promessa di un regno e di un trono stabile per la discendenza di Davide. Ora, il patto con Davide, che Dio fece con Davide, fu un patto che preannunciava il regno eterno del Signore, cioè diceva: non lascerò mai il mio regno scoperto. Era un'allegoria era un preludio di quello che Cristo avrebbe fatto. Quindi, anche se Dio si è riservato il diritto di interrompere questo regno, ossia questo fisico, il suo regno spirituale durerà per l'eternità, non sarà mai smosso. Vediamo Samuele, seconda Samuele, capitolo 7, versetto 14. Quindi Dio mantiene la sua fedeltà, il suo impegno divino costante, perché lo ha promesso. Seconda Samuele, capitolo 7, versetto 14. La scrittura dice: io sarò per lui un padre, egli mi sarà figlio. E se fa del male, lo castigherò con le vergate e con colpi dai figli degli uomini. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a me. Versetto 16: la tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Quindi il patto davidico è un patto di eternità che Dio ha fatto, è un patto incondizionato, perché il regno di Dio sussisterà per sempre. Mentre il regno fisico crollerà, o i regni fisici crollano, il patto che Dio ha fatto con Davide e con l'umanità, di un patto eterno, di regno eterno, non smetterà mai, in assoluto. Tanti anni fa entrai in una libreria perché stavo cercando un libro e mi colpì una particolare copertina da un posto, la vidi, e c'era il regno di Dio e vidi scritto: il regno di Dio è in decadimento, sta per crollare, sta per finire. Ho detto: chi è questo pazzo? L'ho guardato e c'era scritto Osho, FBL, Osho. Ho chiamato il commesso, ho detto: scusa, ho detto, dimmi, posso servirti? Sì, posso bruciare il libro? Ha detto: scusa? Ha detto: no, perché questi libri qui sono da bruciare, lo sai? Ah, ma io non c'entro niente. Il regno di Dio non è in decadimento, il regno di Dio è prospero, eterno, stabile, non sarà mai smosso, perché Cristo Gesù ha riscattato la totalità di tutto quello che poteva fare regno invisibile, cose, troni, signorie, potestà, tutto gli è sottoposto. Ecco perché dice: lui è il primogenito di ogni creatura, lui è il primo, ha il primato sopra ogni cosa, troni, signorie, potestà, dominatori. Ecco che il regno di Dio è prospero. Il patto davidico quindi è un patto incondizionato, il regno di Dio sarà stabile sempre. Ciò venne trasmesso anche dal profeta Nathan, ossia 2 Samuele capitolo 7, 4-16. Il profeta Nathan descrive questo tipo di regno. Per conoscenza vi do anche una referenza di Prima Cronache capitolo 17, versetto 3 e 15. Il patto davidico, tanto quanto il patto abramitico, garantisce a Israele qualcosa. Cosa? La sua identità nazionale. Anche qui, ripeto, è parte del popolo del patto che ha fatto con Israele, non con noi. Tu hai un'identità nazionale? Noi italiani non ce l'abbiamo neanche per sognarcela. Se succede qualcosa, noi ce ne frega, basta che andiamo in ferie e che andiamo a mangiare ogni tanto e siamo a posto. Può succedere quello che vuole. Gli inglesi hanno un orgoglio nazionale, un'identità nazionale. Quelli, quando c'è qualcosa che non va, fanno una manifestazione, bloccano tutto e succedono che cambiano le leggi subito. Noi chi se ne frega? Quindi non ha parte con noi questa roba, cioè nel senso che la sua identità nazionale non è la nostra. Noi non siamo neanche nazionalisti nella nostra Italia, figuriamoci, dobbiamo essere nazionalisti in Israele, no? E poi quindi c'è, il primo è la Suede internazionale, il possesso del territorio, anche qui la stessa cosa. Inoltre il patto davidico, e questo è invece spirituale, questo è il primo, abbiamo visto il patto davidico naturale sulla terra, poi c'è il patto spirituale, cioè il patto davidico cosa assicura, cosa ci assicura a tutto il mondo cristiano, ai figli di Dio? Un trono perpetuo, un re continuo, un regno eterno. Un trono perpetuo, un re continuo, un regno eterno. Quindi questo patto è fatto con giuramento, anche questo. È un patto basato sulla, come abbiamo visto, sull'incondizionabilità divina, cioè succede, è così. Quindi, mentre Dio sta cercando di assicurare al popolo nel quale è nato di dare un beneficio terreno a loro, a noi sta anche dando soprattutto un beneficio spirituale. Il trono sarà stabile per sempre, ci sarà un re, mentre tutte le nazioni crollano, i regni crollano, i governi crollano, tutto funziona male, l'economia, la società, tutto crolla, il regno di Dio è stabile per sempre, il trono di Dio è stabile in eterno. E guarda caso la scrittura dice che il trono di Dio dov'è che è stabilito sulla? Su che cosa? Sulla giustizia. Sulla giustizia. Tanto per. Quindi, questo patto ricorda o viene ricordato in Pietro e anche in Atti. Vengono ricordate determinate cose dove? Al giorno della Pentecoste. Pietro ricorda quello, Atti viene ricordato il giorno della Pentecoste. In Atti capitolo 2, Atti della dove c'è la Pentecoste. È stato questo patto è stato confermato con giuramento, il patto davidico è stato confermato con giuramento. È un patto legittimo, anche questo, ed è discendente dalla stirpe del re Davide, il re con il quale Cristo si è identificato, o perlomeno Davide si è identificato in Cristo prima che venisse manifestato alle nazioni. Geremia 23:5. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà. Stava parlando di Gesù Cristo. Il trono di Davide era preludio di quello che era il trono di Cristo. Eserciterà il diritto, la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato, Israele sarà al sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: giustizia. Giustizia. Signore, nostra giustizia. Signore, nostra giustizia. Questo è il patto davidico. Ovviamente attende ancora una realizzazione terrena, ma la realizzazione spirituale è già accaduta, è già fatta, è per noi. No, non abbiamo bisogno di una terra promessa noi, capite? Abbiamo bisogno di capire, di comprendere, di essere consapevoli che la nostra terra promessa è nel nostro cuore, è dentro di noi. Quella terra promessa dove Dio ha detto scorrerà latte e miele, dove c'è pace, dove c'è gioia, dove c'è vita. E dove lo trovi la nazione dove c'è sta roba qua? Dove? Dove andiamo? Nel paese dei balocchi? Non c'è neanche quello. La troviamo dentro di noi. Ecco perché la scrittura dice: dal dentro di voi sgorgeranno fiumi di acqua viva. Fiume della gioia, il fiume della pace. Quando ci sono le difficoltà della vita, ma dove la troviamo la forza? In un terreno? In una nazione? Identificandoci in un territorio? La troviamo dentro di noi. Ecco perché Gesù, guarda caso, ha detto: il regno di Dio è dentro di voi, non è fuori. Oggi la nazione di Israele deve prendere dei confini fisici, non c'entriamo niente noi. Non abbiamo bisogno di andare lì a prendere possesso di nulla. Noi abbiamo già i nostri terreni spirituali, il terreno della gioia, della pace, della vittoria, della benedizione, dell'unzione, di tutto quello che abbiamo necessità. Ottavo patto, il nuovo patto. E siamo all'ultimo patto degli 8 patti biblici. Ottavo patto è il nuovo patto. Venne preannunciato nelle pagine del patto antico dell'Antico Testamento e verrà o avrà la sua realizzazione totale, piena. Alcuni dicono nel millennio, noi diciamo che la sua realizzazione si è già manifestata in noi, come abbiamo detto appena adesso. Non abbiamo bisogno di aspettare il millennio per vivere la gioia in Cristo. Non abbiamo bisogno di aspettare il millennio per vivere la gloria, la pace, l'unzione, per avere relazione con Lui. Abbiamo soltanto bisogno di sperimentare Cristo Gesù, speranza di gloria. Di cosa si tratta? Cosa tratta questo patto, ossia il nuovo patto? È il patto che Dio ha fatto con la nostra vita attraverso il sangue prezioso del suo figlio Gesù Cristo. È nuovo, cioè dice cose migliori del vecchio. Ogni cosa nuova, benché noi non disprezziamo il vecchio, ma ogni cosa nuova è nuova. Quando cambi casa e prendi casa nuova, non è che disprezzi quella vecchia, però è casa nuova, scusa, è migliore. Quindi non vai mai nel peggio, vai sempre nel meglio. Quindi Dio ci ha messo in una situazione, una posizione migliorativa. Dice cose migliori, dice cose nuove, dice cose maggiori. Siamo stati alzati al di sopra della normalità. Questo patto ha a che fare con la conseguenza del risultato della relazione personale costante con Cristo. Abbiamo ora l'accesso al trono di Dio, grazie a Dio, senza capre, senza buoi, senza pecore, senza scannare nessuno, niente, senza spargimenti di sangue, sarebbe un delirio. L'ha fatto Gesù. Abbiamo l'accesso, la Bibbia dice abbiamo l'accesso al trono della grazia per mezzo dell'agnello. Abbiamo un avvocato presso il Padre, è stato fatto avvocato per noi, è stato ucciso, martoriato, morto, risorto. Ecco che questo nuovo patto è un patto ovviamente incondizionato, eh? È il patto che Dio ha fatto, lui si è impegnato con noi in un patto di sangue. A motivo della sua fedeltà noi siamo diventati fedeli, ecco perché veniamo chiamati fedeli. A motivo della sua giustizia noi siamo stati resi giusti, ecco perché siamo giusti in Cristo. A motivo della sua vita noi viviamo. Ecco che questo nuovo patto parla di me e di te. È la fedeltà di Dio incondizionata, senza misura, e Dio rispetta la sua parola, nonostante la condizione dell'uomo. Dio aspetta, dice che sorpassa i tempi dell'ignoranza dell'uomo. È così. Lui non ha fatto questo patto, lo ha fatto per amore, per misericordia, lo ha fatto perché non ce l'avremmo mai fatta da soli. E questo patto è un patto incondizionato nonostante la nostra condizione, nonostante la condizionalità dell'uomo. Lui mantiene il patto. Ecco perché Paolo dice in Filippesi capitolo 1 versetto 6: ho fiducia di questo, colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento. Dio ha cominciato un'opera buona in te e in me, è una nuova opera. Dice cose nuove, ci è stato dato lo Spirito di Dio, lo Spirito della vita, nel quale la Bibbia dice che gli angeli non stanno capendo, sono confusi. Cercano di guardare bene addentro, ma non capiscono. Perché loro sanno chi è Dio, vedono il Dio onnipotente e dicono: com'è possibile che questa entità suprema, che gli spazi di tutti gli universi sono coperti dalla sua gloria, i cieli dei cieli non contengono la sua gloria, gli universi non possono, non c'è un micron, un millesimo di micron in tutti gli universi dove Dio non esista, dove Dio non c'è. Il Salmo, se non vado errato, 139 dice: se prendo le ali del vento e vado dall'altra parte della terra, tu sei lì. Se vado giù nelle profondità e chiedo alle tenebre di coprirmi, la tua luce sarà lì. Dove puoi andare se lontano da Dio? Impossibile. Ovviamente il panteismo ha distrutto tutto questo, perché ha detto: tutto in Dio, ogni cosa è in Dio, Dio in ogni cosa, cioè anche la materia è Dio. No, non funziona così. So una cosa, che non c'è solo un millesimo di micron di aria dove Dio non esista, dappertutto, in ogni parte. Quindi sta a significare che questo compimento lo ha realizzato in noi. Gli angeli non capiscono come fa questo Dio immenso a dimorare in noi. Peccatori, fra l'altro, giusto per un appunto. Lavati dal sangue di Gesù Cristo, accettati nella sua famiglia, redenti per mezzo del sangue di Cristo. colui al quale un giorno dovremo presentarci davanti al trono. Non so se sia bianco, se sia di cristallo, se non lo so come sarà, ma ci presenteremo davanti a questo trono. Ma te pensa che emozione. E tu ti senti indegno, cioè solo al pensiero dici, oh, diventi un po' fantoziano, perché dici, ma come posso? La nostra mente finita va in pappa, non la riesce a reggere. Ecco perché dice che chi vede a Dio non può vivere, perché non ce la fa. Solo Paolo o poche persone al mondo hanno avuto una eventuale manifestazione divina e si sono sentite morire. Ma quando saremo lì davanti al trono bianco, noi... bianco, non lo so come sarà, io lo immagino bianco, ma il trono davanti a Dio, la Bibbia dice che il giusto sarà appena salvato. Speriamo di sfangarla, ragazzi. Il giusto sarà appena salvato. Dio trova difetti persino nei suoi santi angeli, la scrittura dice, e noi un giorno saremo davanti alla sua presenza. Quando trasleremo da questa terra a quel posto che non conosciamo e ci sarà Gesù Cristo, l'agnello di Dio, che ha detto, che dirà, io ho pagato per lui, io sono il suo avvocato. Non può, perché Dio non è mai cambiato, capite? Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non ha mai cambiato la sua natura, ha solo mandato Gesù Cristo come scudo, perché se si toglie Gesù lui ci ucciderebbe. O saremmo morti, perché non è possibile, perché siamo peccatori, siamo indegni, non possiamo reggere. Ma il sangue dell'agnello è stato versato per purificare la nostra lordura e farci apparire santi, puri, giustificati, chiari, senza ombra di nulla davanti al Dio Onnipotente. E dirà, entrate, entra benedetto dal Padre tuo. Ma che momento sarà quello? Spettacolare. Se ci pensi ti emoziona la cosa, ti spaventa anche, perché non sai, noi tutto quello che noi non sappiamo, non conosciamo, ci spaventa. Ma sappiamo che ci sarà, esiste, c'è un mondo spirituale che è più reale di quello fisico, di quello che vediamo. Ecco che un giorno davanti a Dio dirà il Signore, io li ho lavati col mio sangue, li ho purificati, non hanno più il loro DNA, è il mio, sono entrati in un patto con me, ho dato la mia vita per loro, per ereditare la loro vita eterna. Meraviglioso. Facciamo pausa, giusto? Facciamo la campanella che... Thank you.